Sì, buonasera, buonasera a tutti. Sì, io direi che una parola prima la possiamo dire anche sul contesto nel quale questo codice nasce, è stato elaborato. Lo accennava prima Pierpaolo Romani, l'Italia sprofonda ogni anno nelle classifiche della corruzione percepita. Altri indicatori, altri sondaggi che vengono fatti più episodicamente segnalano che tra il 12 e il 17% dei cittadini italiani vivono sulla propria pelle ogni anno l'esperienza della corruzione, quindi quella corruzione che si traduce, possiamo dire una corruzione spicciola, che si traduce proprio nella prassi quotidiana, nella vita amministrativa di tutti i giorni, e quindi presumibilmente è un fenomeno che non investe soltanto le alte sfere del potere politico, ma fa incidere proprio sulla vita amministrativa anche ad ogni livello. E quindi di qui l'idea appunto di elaborare, di pensare a uno strumento di contrasto che appunto cogliesse anche questo aspetto specifico. Gli obiettivi naturalmente sono ambiziosi, cioè quelli di migliorare la qualità della partecipazione democratica nelle amministrazioni locali, rafforzare gli strumenti di controllo sull'operato degli amministratori disponibili nelle mani dei cittadini. E in una parola, aumentare la rendicontabilità nell'esercizio del potere pubblico. Naturalmente, come giustamente sottolineava Andrea Campinotti, anche aiutare gli amministratori di buona volontà a marcare una differenza, a segnalare una differenza. Come vedremo, questo codice è un codice molto esigente, molto impegnativo per chi deciderà di adottarlo. E credo che un utilizzo ragionato di questo codice possa effettivamente contribuire a raggiungere gli obiettivi che segnalavo prima. Sui contenuti sarò necessariamente molto sintetico perché forse andrebbe letto, spero che lo leggano con attenzione gli amministratori che poi saranno chiamati ad adottarlo. Per quanto possibile vorrei far parlare il codice, cioè leggere testualmente alcuni passaggi, alcune disposizioni. Una prima premessa riguarda l'estensione ai destinatari del codice. Ci sono diverse modalità di sottoscrizione, quindi di adozione del codice, che vincolano in modo diverso platee differenziate di amministratori pubblici. Però l'idea di fondo è che questo codice è diretto, è indirizzato a amministratori politici e a soggetti che sono legati a questi amministratori in un rapporto di tipo fiduciario. Come recentemente mi è stato chiesto da credo un funzionario di un'amministrazione locale che prevede di adottare questo codice in tempi rapidi, una interpretazione autentica del significato di alcune disposizioni. Mi sono sentito onorato perché come il legislatore è chiamato a dare l'interpretazione autentica. Beh, il dubbio riguardava precisamente a chi si dovesse applicare, se alcune figure dirigenziali fossero o meno, diciamo, catturate nelle fattispecie, per così dire, delle disposizioni del codice. Come dire, al di là del fatto che per me, che non sono giurista, questa è comunque stata un'occasione per imparare molto su come funziona in concreto la vita amministrativa, devo dire che in sostanza il codice si applica a tutti coloro che possono subire delle conseguenze negative dalla mancata adozione e dal mancato rispetto delle disposizioni del codice. Cioè il codice vale per tutti coloro che possono essere puniti per l'inadempimento legato appunto alle disposizioni previste. Questo è il criterio che ci permette di capire che naturalmente si collega anche alle modalità di ricezione all'interno dell'ente. Le disposizioni. Io credo che, sintetizzando, volendo proprio mirare all'essenziale, le disposizioni che si trovano all'interno di questo codice sono di due tipi. Da un lato si trovano una serie di regole che introducono divieti relativi a certe condotte che possiamo definire condotte a rischio, in quanto, per così dire, contigue o in molti casi propedeutiche, cioè preparatorie rispetto a atti di corruzione vera e propria, che sono coperti da altri tipi di codici, che sono codici penali. Questo tipo di condotte che in altre parole rappresenta una sorta di brodo di coltura all'interno della quale poi le relazioni apertamente illegali si sviluppano. Quindi l'obiettivo è quello di prosciugare questo proliferare di situazioni a rischio prima che si evolvano verso forme di illecito vero e proprio. E sicuramente vanno in questa direzione le disposizioni dell'articolo 5 che prevede un divieto da parte dell'amministratore, definito come accennavo prima in termini che ricomprendono sia gli amministratori diciamo, con la responsabilità politica che quelli ad essi legati in un rapporto fiduciario, predispone, prevede il divieto per loro di accettare per sé, ma anche per congiunti, familiari, affini, regali eccedenti il valore usuale dei doni scambiati in occasione di ricorrenza e festività, che viene quantificato, dobbiamo fissare un livello, una soglia, in 100 euro annui. Di accettare questi regali da impiegati negli uffici, nei servizi, nelle società, nelle altre organizzazioni partecipate o controllate dal comune, dalla provincia, dalla regione e così via, ovvero la concessionaria dell'ente e via nel campo. Quindi divieto dei regali. Secondo elemento, divieto di operare in condizioni di conflitto di interessi, è l'articolo 7 del codice, che appunto prevede tutta una serie di situazioni che riguardano tanto direttamente l'amministratore, che quindi un vantaggio diretto personale che lui possa ricavare dalla sovrapposizione degli interessi personali con quelli legati alle funzioni del suo ufficio, ma anche rispetto a quello che può essere un vantaggio che va a beneficiare ancora soggetti legati adesso a un rapporto di coniuge o parentela o affinità entro il quarto grado e via elencando. In questi casi, che non sono coperti appunto da altre disposizioni legislative, si realizzano appunto situazioni di conflitto di interessi, anche qualora non vi sia un obbligo giuridico in questo senso, l'amministratore deve rendere pubblica tale situazione, quindi un obbligo di trasparenza, e astenersi da qualsiasi deliberazione, votazione o altro atto nel procedimento di formazione della corrispondente decisione. Ancora, possiamo dire una norma che va a regolare i rapporti incestuosi che talora si formano tra controllori e controllati all'interno della pubblica amministrazione. È l'articolo 8 che prevede appunto che l'amministratore deve astenersi dall'assumere o esercitare cariche, professioni, mandato o incarichi che implichino un controllo sulle sue funzioni amministrative o sui quali, in base alle sue funzioni di amministratore, egli avrebbe il compito di esercitare una funzione di controllo. Quindi il divieto di questi intrecci pericolosi che alla fine naturalmente finiscono per indebolire ogni forma di verifica a livello amministrativo. Ancora, restrizioni relative agli incarichi successivi, il fenomeno delle cosiddette porte girevoli, revolving doors, il fatto che l'amministratore successivamente alla cessazione dell'incarico va a occupare ruoli all'interno di società, imprese, aziende che precedentemente ha in qualche modo beneficiato con la sua attività amministrativa. Il divieto di pressioni indebite, l'articolo 10, la trasparenza nel finanziamento politico, l'articolo 12, sulla quale forse vale la pena di soffermarsi. Non so se si nota, ma molte di queste disposizioni sono calibrate avendo in mente episodi, vicende che si sono verificate negli ultimi anni, anche negli ultimi mesi, che abbiamo ritenuto, per quanto difficile da inquadrare in una precisa fattispecie penale, comunque fosse necessario coprirle con le disposizioni di questo codice. Ecco, quindi finanziamento di attività politica, l'amministratore non può accettare alcuna forma di sostegno di finanziamento irregolare non dichiarato, sia diretto che indiretto, ossia tramite associazioni, fondazioni, centri studi ed altri enti nei quali svolga un ruolo direttivo, della sua attività politica amministrativa, e deve rendere pubblica con cadenza annuale tutte le fonti di finanziamento politico regolato. E naturalmente l'amministratore deve astenersi da ricevere finanziamenti e altre forme di sostegno alla propria attività amministrativa da parte di concessionari, gestori di servizi, ovvero privati che hanno rapporti di natura contrattuale con la pubblica amministrazione e così. Questa, come dire, è un primo insieme di norme, ve ne sono anche altre, però non c'è tempo per scendere nei dettagli. Poi c'è possiamo chiamare una pars construens all'interno del codice, che prevede tutta una serie di regole e di meccanismi che cercano di consolidare degli elementari principi di trasparenza e di buon governo all'interno delle amministrazioni locali. Quindi, qui mi limito ad elencare, assicurare l'accesso e la trasparenza agli atti e alle informazioni, promuovere il confronto democratico, motivare pubblicamente le ragioni delle decisioni discrezionali che vengono prese, favorire la partecipazione popolare alla vita amministrativa, l'articolo 14, rendicontare annualmente gli esiti della propria attività amministrativa, l'articolo 15, rispondere alle richieste ragionevoli, vuoi dei cittadini, vuoi dei mezzi di comunicazione, articolo 14, e un altro. E poi un altro articolo che, sul quale forse vale la pena di soffermarsi, è l'ultimo, anzi il penultimo, è l'articolo 18, che prevede appunto assicurare la piena collaborazione con l'autorità giudiziaria in caso siano state avviate inchieste, indagini relative all'attività dell'ente. Sotto questo profilo è anche prevista una disposizione particolarmente significativa, credo, che in caso sia rinviato a giudizio e sottoposto a misure di prevenzione personale e patrimoniale per reati di corruzione, concussione, mafia, estorsione, riciclaggio, traffico illecito di rifiuti e ogni altra fattispecie ricompresa nell'elenco di cui al codice di autoregolamentazione approvato dalla Commissione parlamentare antimafia, l'amministratore si impegna a dimettersi, ovvero a rimettere il mandato. E in caso di rinvio a giudizio di dipendenti o di altri amministratori, si impegna a far costituire la propria amministrazione come parte civile in un relativo processo. Un ultimo punto che riguarda il metodo che si è seguito nell'elaborazione di questo codice. Io credo che, appunto, al di là dei suoi contenuti, che pure sono esigenti, come accennavo prima, questo codice è un esperimento interessante perché rappresenta un primo robusto tentativo di elaborare appunto dal basso strumenti di contrasto di questo tipo di fenomeni, quindi di formulare dal basso una politica anticorruzione, per così dire, senza attendere né l'intervento della magistratura né, aggiungerei, l'intervento salvifico del legislatore, quindi politiche elaborate dall'alto. Si può lavorare anche, diciamo, attraverso un'iniziativa, come in questo caso di un'associazione come Avviso Pubblico, attraverso il contributo appunto di amministratori, funzionari degli enti locali, docenti universitari. A me fa particolarmente piacere che oggi a commentare questo codice ci sia il professor Mattarella, che è uno di coloro che, diciamo, sia dal punto di vista dei contenuti che dal punto di vista, diciamo, della lavorazione formale, perché questo codice scontava il fatto di essere lavorato da un non giurista, quindi c'erano un po' presupposti di ingenuità nelle prime versioni, e anche molti dei soggetti tra i quali circolavano non avevano una formazione di questo tipo. Ecco, questa è la dimostrazione che esiste in fondo già oggi un, chiamiamolo, sapere pratico tra i molti soggetti che si occupano di questi temi nella loro esperienza amministrativa, nella loro attività di ricerca per ragioni professionali, che, come dire, aspetta di essere valorizzato, messo in circolo, per così dire, messo in rete, ecco. E naturalmente, quando possibile, anche imitato. È il processo di imitazione virtuosa che speriamo di avviare tra le amministrazioni, tra le diverse amministrazioni locali. Quindi in qualche modo si è costruito un laboratorio di buone pratiche che potrà essere utile. Chiudo con un'ultima notazione che riguarda l'articolo del codice del quale sono, come dire, mi assumo tutta la responsabilità. Il rischio di cui mi sono fatto carico quando ho accettato di lavorare a questo codice etico è che questo diventasse l'ennesimo contributo alla deforestazione dell'Amazzonia o al consumo bulimico di carta da parte delle amministrazioni locali. La mia preoccupazione è che in altri termini diventasse soltanto un documento come molti che si approvano senza neanche leggerli. Io spero che venga letto con molta attenzione da coloro che saranno chiamati appunto ad adottarlo. Perché? Perché in realtà esiste un articolo in questo codice che è il penultimo articolo, l'articolo numero 21, il quale, per evitare proprio questo tipo di rischio, prevede uno strumento che dovrebbe scongiurare il fatto che questo codice rimanga soltanto una mera dichiarazione di intento. Se funziona, potrebbe rivelarsi l'aspetto, come dire, più rivoluzionario di questo codice. E questo è rappresentato semplicemente dall'erogazione di tutta una serie di sanzioni che vanno dal richiamo formale alla censura pubblica fino alla revoca del mandato, della nomina del mandato fiduciario. E queste sanzioni, o meglio l'erogazione di queste sanzioni, è anch'essa un obbligo contenuto all'interno del codice, cioè un preciso dovere degli amministratori che si assoggettano al codice. Quindi, in altri termini, questo codice vincola non soltanto gli amministratori a rispettarne le regole, ma a controllare e a intervenire erogando sanzioni nel caso riscontri che altri soggetti invece sono inerti o comunque non lo stanno violando. Quindi si tratta di un tentativo di introdurre un meccanismo di controllo incrociato, di cui però e questo viene richiamato nell'articolo 21, in ultima istanza sono responsabili i diversi gruppi politici, i mezzi di comunicazione e i cittadini. Tocca a loro in ultima istanza attivarsi per esigerne, per chiederne prima ed esigerne successivamente il rispetto. Quindi mi fermerei qua.